Buonasera, buonasera e bentornati, siete su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Questo è il canto della civetta e noi vi diamo il benvenuto, io, Francesca Romana, e il mio compagno di avventure, Barone. Barone, ci sei? Mi senti?
Saluti, saluti compagna di avventure, saluti ascoltatori.
Bene, 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 ci siamo. Allora, bentornati, questa è la seconda puntata chiaramente della nostra nuova stagione, una stagione insomma che ci vedrà impegnatissimi in tutti questi temi appunto di etica, di storia, di mitologia e di cultura, che insomma Barone e Fons Perennis, l'altra volta abbiamo avuto come intervento il presidente che salutiamo, e altri si avventureranno con noi in questa nuova, appunto, in queste nuove puntate. Ma andiamo subito, Barone, a spiegare, prima del pezzo che andremo a mettere, un po' di cosa tratterà la puntata di oggi, perché la copertina è molto molto particolare, questa copertina che tu hai scelto, quindi un po' ce la spieghi adesso.
Sì, oggi andremo ad affrontare un argomento interessante, perché diciamo si allontaniamo tra virgolette dal periodo storico, storicamente ci allontaniamo da quelli che storicamente siamo abituati ad ascoltare come miti, come tradizioni ricevute dal passato. Abbiamo un passato un po' più vicino, sempre diciamo
sempre passato.
In ambito sempre passato, è sempre abbastanza lontano, parla di qualche secolo. Però riguarda la penisola italica, riguarda le avventure del guerrino detto il Meschino, descritto da Andrea da Barberino.
Sì.
Quindi un periodo, Andrea da Barberino ha vissuto dal 1370 circa a 1432 circa, sempre. Allora le date non erano poi così precise come oggi.
Certo.
Diciamo ad avere, ma perché appunto si tratta di più di sei secoli fa, insomma, è una cosa abbastanza remota. E, però un periodo molto interessante, questo ci permette di descrivere sia le avventure, cercheremo di concentrarci specificatamente sull'avventura del guerrino.
Sì.
Faremo un piccolo preambolo su quello che era anche il contesto storico che attraversava in quel momento l'Italia, e perché è interessante che proprio in quel contesto storico Andrea Barberino pensa bene di scrivere questo romanzo cavalleresco, come viene definito.
Questo romanzo cavalleresco, tra l'altro, insomma, è un'opera in otto libri. Li hai letti tutti, Barone?
Guarda, una volta ho letto il Bignami del Guerrimeschino, che comunque è tosto pure quello, perché non c'è il Bignami del Guerrimeschino, ma comunque tanta roba da leggere.
Però
no, non l'ho mai letti tutti quanti.
Immaginiamo. Beh, al massimo, insomma, chiederemo a qualcuno di farci un film, così.
Magari.
Pigri. Allora, ricordiamo che tutti i testi di cui noi andiamo a raccontare, nello specifico Barone va a raccontare, sono disponibili chiaramente nella nostra libreria Testa di Ferro. Se non ci sono, i ragazzi che sono fantastici ve li ordinano e consegnano ovunque, ma immaginiamo che ci siano anche altre librerie, anzi sicuramente ci sono amiche nelle nostre città, e quindi poi ognuno può, se vuole, se è incuriosito, proseguire l'approfondimento di questi testi, e facciamo anche un po' di economia solidale, che insomma non ci fa mai male, giusto?
Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, visto che Andrea Barberino è si è attestato a Firenze, cioè lui poi era un cantastorie della città di Firenze, sappiamo che a Firenze, ad esempio, il Bargello,
esatto,
è una nostra libreria
su
cui potete attingere, anzi qui sono anche molto preparati, molto probabilmente ce l'hanno già a disposizione.
Bene, bene, bene. Allora, Barone, direi di andarci a sentire il primo pezzo che tu hai scelto, che forse tra l'altro è l'unico che io riesco a pronunciare, perché mi hai messo i titoli in tedesco, insomma, sempre molto, ma un giorno verrai punito anche per questo. Però adesso andiamo a sentirci il primo pezzo, che è quello dei Depeche Mode, World in My Eyes, questo lo so ancora dire, e poi torniamo subito da voi.
Thank you.
Dopo questo bellissimo pezzo dei Depeche Mode entriamo nel vivo della puntata e prima di farlo vi lascio soltanto il numero di telefono per cui potete mandarci dei messaggi su WhatsApp chiaramente per fare delle domande a Barone sulla puntata odierna. Il numero è 388 11 75 057. Noi saremo qui, anzi Barone sarà qui a rispondere alle domande che io gli girerò. Allora Barone, entriamo nel vivo del guerrino?
Sì. Entriamo nel vivo del guerrino, dicevamo che facciamo una piccola descrizione, piccola, piccolissima, un piccolo preambolo sulla situazione storica in Italia, perché poi questo ci aiuterà a comprendere,
certo,
insomma, anche la.
Il contesto è sempre fondamentale, chiaro.
Sì, diciamo che Andrea da Barberino nasce subito dopo, con un eco quindi ancora profondo di quello che sono state le guerre sia spirituali che materiali, che fisiche, tra Guelfi e Ghibellini, tra filo imperiali e filo papalini in Italia, che poi cioè, contrassegna ancora una volta, no, questa dicotomia, questo carattere quasi biraziale, quasi delle due razze, direbbero i quaderni dei Dioscuri, e queste due razze presenti, cioè in questo caso Guelfi e Ghibellini, fascisti e antifascisti, cioè, sempre una
luce.
Un chiaro iato tra una visione del mondo rispetto a un'altra. che in Italia insomma ha segnato un pochettino la sua storia, e quindi nasce in questo contesto comunque un'eco profonda di quelle guerre, di quella, e anche di quell'impressione di quel gigante che passò pochi anni prima in Italia, che fu Federico II, un secolo prima, certo, più o meno, certo. Federico II era ancora vivo e presente nell'immaginario comune,
certo.
E diciamo molto, molto, molto caldo il ricordo, era vicinissimo il ricordo, e quindi nasce poco prima, poi diciamo Andrea del Barberino, come vi ricordo, è morto nel 1432. Dovete sapere che i Medici si insediano a Firenze come famiglia 2 anni dopo la morte di Andrea del Barberino. Non tanto, cioè questo è un dato interessante, perché poi con i Medici sappiamo che fiorisce quello che è un movimento molto importante a livello culturale, che ha contrassegnato e ha diciamo influenzato fortissimamente quello che è lo scenario culturale italiano, e non solo, anche europeo, e cioè il Rinascimento. I Medici a Firenze, la Toscana, nasce questo filone culturale del Rinascimento. Ecco, importantissimo, questa è una cosa abbastanza importante, che in questi anni fiorisca questo tipo di cultura. E poco prima appunto del fiorire del Rinascimento, Andrea del Barberino va a scrivere questo romanzo cavalleresco. Questo romanzo cavalleresco, che è comunque, perché ha la pazienza di leggere tutti i libri, come diceva Francesca, che sono tantissimi, sono oppure abbastanza pesanti, nel senso non pesanti perché così, ma pesanti perché è lunga la storia del Guerin Meschino, non è una storia, diciamo, una fiaba che possiamo finire in una serata prima di far addormentare i nostri pargoli, perché sì, si addormenterebbero loro, ma nel frattempo pure qualche generazione, insomma,
certo.
È abbastanza lunga.
Però
storia,
perché
sì.
Per esempio, comunque una storia lunga è un poema cavalleresco, perché magari a scuola, dove magari c'è un anno di tempo, come se ne studiano, esatto, altri, queste letture non vengono fatte, secondo te, o non vengono scelte?
Non vengono scelte perché queste letture, come questo preambolo voglio darci a comprenderlo, questa piccola introduzione che ho fatto, queste letture sono estremamente identitarie, queste letture sono estremamente, legano fortemente a, prima di tutto, valori cavallereschi che in questo momento storico sono assolutamente scomodi per il pensiero non-gender barra perbenista che ci circonda, no? Perché il pensiero unico in cui tutto orrendo e orrido e violento, tranne quello che dico io, anzi, visto che è orrendo, orrido e violento, non lo puoi neanche dire.
Certo. E poi è tutto omologato, cioè nel senso tutti nel pensiero unico, tutti...
Sì. Sta rinascendo questa cultura dogmatica,
sì.
È interessante studiare proprio invece e andare a approfondire proprio un movimento, oltre che appunto pre-rinascimentale, ma anche soprattutto rinascimentale. Quindi allarghiamo leggermente e deviamo leggermente e brevissimamente, facciamo un piccolo inciso, un altro piccolo preambolo. Dovete sapere, in quel momento, ma anche credo con lo stesso Andrea da Barberino, successivamente con Dante, contemporaneamente con Dante, con diversi autori del linguaggio dei fedeli d'amore, che in quel momento nasce questa corrente appunto cavalleresca del linguaggio doi, o piuttosto che appunto questo linguaggio usato dai fedeli d'amore, nascondeva in realtà delle allusioni, no? Usando la parola amore, questo sentimentalismo molto, a volte anche molto stucchevole, in realtà nascondevano dei messaggi altri rispetto a quello che era una semplice parlare d'amore o di donzelle o di innamoramenti o di perdono,
c'è chi ha visto per esempio nella nascita dei fedeli d'amore un movimento di quella che allora si poteva definire ancora una massoneria buona, una massoneria positiva.
Assolutamente sì. Anche perché attraverso questo linguaggio si inserivano dei messaggi nascosti che arrivavano al lettore, ma non in senso diretto, non direttamente, proprio perché dovevamo pensare prima di tutto che, come dicevo prima, erano da poco finite le guerre tra Guelfi e Ghibelline e qualche eco se ne sentiva ancora.
Certo.
E in quel momento storico la Chiesa non andava neanche troppo leggera verso quelli che poi riteneva eresie o filo imperiali, cioè comunque i roghi erano abbondanti e ci finivi molto facilmente. Certo. Basta pensare anche in quel periodo che non so, un Cecco d'Ascoli che era semplicemente un astronomo.
Certo.
Cioè, semplicemente perché studiava le stelle e poi ha finito sul rogo, cioè, quindi non è che ci andavano troppo leggeri. E quindi in questo movimento forte che è il Rinascimento, che va a riscoprire il Rinascimento soprattutto della cultura classica, quindi greco-romana, la mitologia, tutto quello che anche nei miti che abbiamo affrontato nelle diverse puntate dell'anno scorso del Canto della Civetta, molti, come abbiamo già detto, sono stati ripresi dal Rinascimento, fatti rivivere anche in chiave moderna, tra virgolette, attuale per quel momento storico, no? Quindi ripresi, fatti rinascere, rispolverati e dandogli anche una nuova forma, una nuova impressione, una nuova vitalità, adatti a quel momento e col linguaggio di quel momento. Il linguaggio di quel momento stava attenta a non offendere troppo la Chiesa, perché la Chiesa, come dicevo prima, appiccava molto facilmente roghi. E questo ricorda un po' anche i nostri tempi, no? Cioè, per noi può essere anche una scuola, anche per questo secondo me va studiato il Rinascimento. Certo. Cioè, questo fiorire incredibile di uomini incredibili, cioè, pensare a un Galileo Galilei, a un Giotto, a un Raffaello, a un Bernini, insomma, cioè, abbiamo nomi quanti ne volete. E uomini straordinari di quel momento storico sono riusciti a mandare un messaggio sul piano artistico, e anche qui è molto interessante perché anche il nostro movimento Data Bound faccia molta attenzione all'arte, no? Al messaggio artistico in forma musicale o cercando di esplorare anche altre forme, però principalmente quella, che possa scavalcare e donare una immediatezza del messaggio senza offrire troppo il fianco a quelle che invece sono le censure moderne. E all'epoca le censure ce ne stavano in abbondanza anche lì, ed erano anche più severe, quindi le censure che soffriamo oggi, che assomigliano molto, non finiamo sul rogo, però certo, sostanzialmente certi argomenti sono completamente tabù e non se ne può parlare, pena galera.
Certo.
Certi altri
magari il rogo non è un affrontare. Rogo fisico, è un rogo mediatico, dove appunto tu non
un rogo
sei
mediatico, ma a volte è anche proprio repressivo in maniera molto forte. Cioè, certi argomenti sono tabù, appunto, sono un dogma di cui non se ne può parlare. Questo è assurdo per i tempi moderni, no?
Certo.
Non poter affrontare un argomento pena la galera, perché cioè, la libertà di espressione, tutte queste cagate di cui vi riempite la bocca, non so più bene allora.
Certo, oppure la democrazia solo se dici delle cose allineate.
Esatto, poi cioè, ci sono altri argomenti che non finisci in galera, però finisci nella gogna mediatica, come dicevi tu, appunto. Cioè, appena dici una cosa semplicemente diversa da quello del pensiero unico, magari anche sbagliata, perché non voglio dire che siamo forse una parte della ragione in alcuni casi, in molti altri potremmo esserlo, comunque non lo sapremo mai, perché il pensiero unico non prevede
certo.
Che ci sia un dissidente a quello che è appunto un altro dogma che non viene represso in questo caso con la galera, ma viene represso attraverso la derisione piuttosto che la gogna mediatica, piuttosto che appunto, oppure peggio ancora, la censura, perché poi abbiamo visto che i nuovi sistemi, metodologie di comunicazione come i social, non si fanno neanche scrupolo di bannarti, chiuderti i siti, non so, pure il Canto della Civetta è stato vittima.
Anche la pagina del Canto della Civetta è stata nascosta, adesso chiaramente ci stiamo riattivando per riportarla alla luce in tutti i sensi, e quindi insomma qualche giorno di pazienza e la rivedrete online, però sì, anche il Canto della Civetta ha subito censura, assolutamente.
E niente, quindi questo parallelismo tra censura antica da parte della Chiesa e della società allora esistente, stiamo parlando appunto intorno tra il 1300 e il 1400 dopo Cristo, la riviviamo un po' anche oggi, anche se non appiccano roghi, ma la viviamo, le forme di repressione sono le stesse, non ci fanno parlare semplicemente, non ti ammazzano fisicamente, ma ammazzano in senso ideale.
Assolutamente.
Questo non ha spiaggiato all'epoca né Andrea da Barberino né i fedeli d'amore, sicuramente non potrà scoraggiare noi, no? Questo deve essere chiaro.
Benissimo.
Ci prendiamo la pausa, poi partiamo veramente con il giornino.
Allora andiamo a sentire i Rammstein, il titolo è, non lo so, ce lo dici tu Barone? No, vabbè, lo lasciamo alla libera interpretazione e poi torniamo subito da voi.
Bist du am Leben? Ich steck die Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar ergeben. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. Ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Leid.
Allora, per la gioia di Barone e anche dei nostri ascoltatori, ce la siamo sentita tutta questo pezzo molto epico, Barone, nella musicalità assolutamente epico, come appunto adesso ci andrà poi Barone a raccontare invece di questo romanzo cavalleresco. Prego.
Sì, prima di tutto, vabbè, pronuncio il titolo, Ich du dir weh, si chiama questo pezzo dei Rammstein.
Sì, 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 sì. Bene, ma tu quindi parli tedesco, Barone? Tu parli un po' di tedesco?
Io assolutamente no. Però ho provato a studiarlo più volte, quindi tra l'altro ho imparato la pronuncia.
Ma perché poi insomma ci chiediamo, quindi questi testi che sono un po', diciamo, chiaramente meno comprensibili di quelli inglesi, che poi magari immaginiamo il barone bambino che si andava là a cercare le traduzioni, che una volta era molto più difficile farlo, poi per sapere alla fine di cosa parlavano queste canzoni. Adesso è tutto più semplice, ogni tanto la tecnologia, una cosa buona su mille la fa, ma una su mille
la può fare, una su mille ce la fa. Sì, allora entriamo, Francesca, se per te va bene, entriamo nel vivo del romanzo, più che nel vivo del romanzo, sì, perché prima di entrare proprio nel vivo della puntata, che parlerà di, come abbiamo, tanti i nostri ascoltatori hanno capito, che non parleremo della completa opera,
certo,
di Andrea Barberino, sì, 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 di Gurri Meschino, anche perché oltre che molto lunga è anche molto complessa, e questo ci impiegherebbe quasi tutto il nostro anno
già vediamo persone gioiose per questo. No, andiamo a raccontare un episodio, chiaramente una parte,
un episodio, sì,
ok, di questi 8 libri, certo, che è un momento particolare, poi ci dirai qual è.
Sì, assolutamente sì, ma diciamo che però un piccolo letto, una piccola base da cui partire, quindi su chi era il Guerrino e perché è detto il Meschino, sul suo girovagare, lo acceneremo ai nostri ascoltatori. Allora, Guerrino, si risveglia o comunque cresce a Costantinopoli, secondo il racconto di Andrea Barberino,
sì,
e cresce da schiavo, schiavo di un nobile cittadino di Bisanzio, all'epoca Costantinopoli, e nonostante schiavo, il figlio dell'imperatore si accorge delle sue capacità, delle sue doti che fanno sembrare più nobile dei suoi padroni, anche se schiavo, e lo libera da questa schiavitù, e lui da quel momento decide, scopre di non essere figlio o comunque figlio di schiavi, convinto anche dalla capacità, delle sue capacità, delle sue doti, convinto soprattutto dalla liberazione che il principe, figlio dell'imperatore, aveva notato in lui, riacquisita la libertà, decide di ritrovare le proprie origini, va alla ricerca della sua storia, va alla ricerca delle sue origini, va alla ricerca dei suoi genitori, tutto, quindi già cominciamo a comprendere che diventa un romanzo assolutamente sensibile a certe tematiche, sensibile, pregno di significati, pregno di allegorie.
Certo. L'aggettivo di Meschino, il nome di Meschino gli era stato dato in quanto lui sconosciuto, non con l'accezione che noi pensiamo oggi, una persona misera, una persona anche un po', insomma, con un'accezione negativa, era soltanto per dire che le sue origini erano sconosciute.
Erano sconosciute, infatti, sì, esattamente. Il romanzo, infatti, non era chiaro se fosse il Guerrin Meschino oppure il Guerrino detto il Meschino oppure anche il Guerrino d'Arcinazzo. C'erano diverse possibilità di titoli, perché poi il titolo non è anche stato dato postumamente alla morte di Andrea Barberino. Quindi diventa Meschino, come diceva giustamente Francesca, come precisava Francesca, perché le sue origini erano ignote. E lui, in quanto assurge alla dignità di cavaliere attraverso questa investitura, questa acquistata libertà che l'imperatore o figlio dello stesso aveva voluto restituirgli, e inizia il suo viaggio per il mondo alla ricerca delle proprie origini. Cioè, fighissima sta cosa, no? Quello che è più importante per un uomo che da schiavo diventa libero è ricercare il proprio sé, la propria origine, da dove si proviene, ma non tanto fisicamente, perché poi è sempre un'allegoria questo, ma proprio spiritualmente da dove si proviene, qual è la propria patria celeste, no? E inizia questo viaggio. Questo viaggio lo vede arrivare nelle Indie, lo vede arrivare in Africa, nei campi allora detti del cielo e della luna, del sole e della luna. Incontra un'altra figura straordinaria che ritroviamo in diversi romanzi, in diversi autori del Medioevo, cioè il prete Gianni, questa figura enigmatica molto misteriosa. Prete Gianni, se uno ci pensa un microsecondo, ricorda molto nel pronunciare questa parola, prete Gianni, padre Giano.
Certo.
Altri non era questo prete Gianni che era diciamo identificato come la saggezza massima, come colui che poteva donarti la sapienza, quello con cui venivano appunto iniziati al percorso cavalleresco. Tutti quei cavalieri andavano alla ricerca di questo prete saggio.
Certo.
E non a caso si chiama Gianni. E infatti ricorda molto la parola di padre Giano, e qui lasciamo poi ai nostri ascoltatori approfondire eventualmente il tema sia del prete Gianni, certo, che magari anche di padre Giano.
Certo.
Quindi però è interessante vedere come tantissime allegorie ci sono in questo romanzo, cioè soltanto parlando così, cioè mettendo semplicemente quattro carte in tavola. Un'altra cosa interessante che vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori prima di iniziare invece la parte che ci interessa, cioè l'incontro tra Guerrino e la Magalcina, la cosiddetta Magalcina, almeno la Fatalcina, scusate come viene descritta in questo romanzo, e è proprio il fatto che il cavaliere all'epoca era disposto, per cercare la verità, per avere la conoscenza, per cercare le proprie origini, che dovevano attraversare la conoscenza, quindi era proprio un calice che dovevi bere per intero, la conoscenza la dovevi avere. Uh-huh. E per fare questo, per arrivare a questa conoscenza, i cavalieri erano disposti a fare questi viaggi lunghissimi. Chiaramente, come spiegava sempre un nostro carissimo amico, un cavaliere che affronta nel 1300 un viaggio che va da Costantinopoli fino alle Indie, affrontando banditi, fame, sete, deserti, battaglie, tutto quello che incorreva, soprattutto col cavallo al massimo stavi col cavallo, non andavi certo con l'aereo dall'attuale Costantinopoli fino a Delhi, no? Ma ci andavi a cavallo, che comportava mesi e mesi di viaggio in mezzo a tutte queste peripezie e questi ostacoli. Arrivato una volta nelle Indie per acquisire quello che noi immaginiamo, no? Il cavaliere di Guerrino Meschino arriva nelle Indie nei testi sapienziali che era conosciuto, c'era stata pure la Bhagavad Gita. Oggi la Bhagavad Gita,
certo,
2,50 euro sotto casa e te la tirano appresso, quindi al massimo dobbiamo rinunciare a un cappuccino e un cornetto,
certo,
e manco ci rinunciamo, perché non ce va di rinunciarci.
Assolutamente.
Esatto. Cioè, queste peripezie, questo viaggio già di per sé donavano una conoscenza, una sapienza. La Bhagavad Gita era soltanto un contorno ormai, era soltanto una conferma di quello che avevi acquisito durante questo viaggio straordinario, per forza straordinario, che ti portava fino alle Indie. Quindi apprezziamo meglio, cioè noi oggi che lo acquistiamo a 2,50 euro, dovremmo fare uno sforzo intellettuale, uno sforzo, ma anche diciamo qualcosa di più, cerchiamo di arrivare anche a un qualcosa che assomigli a un'intuizione, quindi a non a leggerlo con superficialità, ma approfondire questi temi. Questo è il minimo che dobbiamo alla facilità di acquisire certi testi che magari in precedenza appunto non era così facile avere, soprattutto appunto perché magari se te scopri al Papa che stai andando nelle Indie,
certo,
per leggerti la bagaglia nel frattempo bruciato sul rogo. E detto ciò, siamo pronti per iniziare la parte quinta del Guerrin Meschino, che tratta appunto l'incontro tra il Guerrino e la fata arcina.
Bene.
Prima di iniziare credo che abbiamo tutti bisogno di un'altra piccola pausa.
Va bene, allora adesso andiamo a sentire Chius con Odyssey, l'ho detto bene Barone?
Caius.
Dai! Yeah.
Thank you.
bellissimo, bellissimo pezzo anche questo di Odyssey, e adesso andiamo appunto a parlare di questo libro quinto, dove appunto nel viaggio del guerrino detto il meschino succede qualcosa di particolare. Ce lo facciamo raccontare da Barone, prego.
Eccoci, sì, bellissimo pezzo di Caius, sì. Questo, allora, se volete una storia dello stone metal dovete ascoltare i Caius prima dei Queens of the Stone Age. Questo è piccolo inciso musicale, piccola parentesi musicale.
Bene.
Lo stone metal nasce proprio da loro, dai Caius, con dei ritmi del sud degli Stati Uniti, un po' più cupi, un po' più che ricordano insomma la guerra civile, o almeno così voglio sperare.
Va bene.
No, torniamo al guerrino.
Sì, prego.
Guerrino nella parte quinta di questo romanzo cavalleresco si trova dalle parti di Arezzo e aveva già era indirizzato, stava per avventurarsi alla ricerca della fatalcina, perché nei suoi precedenti viaggi aveva ricevuto istruzioni proprio da di diversi maghi o diverse pattucchiere o diverse sibille che ha incontrato, compreso Prete Gianni, che l'unica che avrebbe potuto dargli delucidazioni sulle proprie origini, sui propri genitori, fosse proprio questa fata alcina. Ora, la fata alcina viene descritta come tale, come appunto viene nominata fata alcina, nient'altro è che quella che oggi conosciamo come la Sibilla Picena. La Sibilla Picena era la Sibilla presente nel centro Italia, sui Monti Sibillini, oggi detti appunto,
certo,
tra Norcia e Castelluccio, Monte Monaco e Visso,
insomma, diciamo che siamo nell'Appennino umbro marchigiano, Appennino centrale.
Umbro marchigiano, sì, infatti sì, questi monti proprio delineano il confine. Metà dei monti sono parte umbra con Norcia e Castelluccio, metà invece marchigiana, dall'altra parte dove c'è Monte Monaco, Foce e altri paesini che si affacciano su queste montagne.
Ascoli Piceno, certo, sì, sì.
Esatto, dall'altra parte. E Guerrino da Arezzo si incammina verso i Monti Sibillini, verso questa meta. Lì si attesta presso Norcia, dove chiede informazioni di tale fata alcina all'oste che lo stava ospitando, un oste che viene descritto come una persona franca e un gentiluomo, come franco e liberale, viene descritto dal Barberino, che all'epoca significava insomma una persona che avesse delle vedute un po' più ampie rispetto a un becero moderno,
certo,
invece per capirci, insomma. E difatti questo oste aveva viaggiato in Romania, in Spagna, in Inghilterra, nella Fiandra, aveva un po' girato anche lui un po' il mondo, e in questo Guerrino si era un po' rincuorato, perché anche lui, da poco reduci dei suoi viaggi, trova una di che conversare con questo oste, che quasi subito, perché alla domanda dell'oste, cioè, non appena visto il meschino, poi dice: da dove vieni, dove vai? Chiese l'oste al meschino, e il Guerrino rispose: sono di questo mondo, non so da dove venga e non conosco dove vado. Anche questa risposta un po' è proprio interpretata dall'oste come che ti ho offeso in qualche modo, chiedendovi da dove vieni e dove vai. Il guerrino dice: no, non mi ha offeso in nessun modo, tanto più la mia condizione attuale, cioè io non so da dove vengo, nel senso non so quali siano le mie origini, certo, e non so dove sto andando perché non so dove mi porterà poi questo viaggio nella ricerca delle mie origini stesse.
Certo.
E quindi da questo piccolo battibecco poi nasce una conversazione e il guerrino diciamo esterna all'oste che la sua attuale meta, diciamo intermedia prima di arrivare alla ricerca, al ritrovamento dei suoi genitori, era proprio la padalcina, perché lì vado a chiedere se è possibile sapere qualcosa dei miei.
Certo.
E appena detto ciò, l'oste lo ammonisce immediatamente: no, cioè quello è un luogo di perdizione, quella sono gli inferi, non dovresti andare in quei luoghi, nessuno torna da quei lidi, nessuno torna vivo, nessuno torna dall'antro della Sibilla, dalla grotta della Sibilla. Non la chiama in questo modo, ma la chiama antro. E poi devi sapere che comunque verrai scomunicato non appena oltrepasserai i tre romiti, il romitorio che era guardia e ammoniva appunto chiunque si avventurasse per quei lidi. Guerrino, viste le ammonizioni, la preoccupazione dell'oste, non insiste troppo, e questo era di nome Annello per i più curiosi. Non insiste troppo con Annello, con questo oste, nel cercare informazioni riguardo la padalcina. Si aggira per Norcia e trova altri cavalieri che raccontavano le avventure, eccetera, eccetera. Lui fa cadere il discorso nelle fattucchiere, nelle sibille. Allora sì, ho sentito che proprio una di queste sibille, una di queste fattucchiere è presente nei monti che stanno poco più sopra, più su di qua. E a quel punto Guerrino, ottenuta l'informazione, cerca di arrivare alla sibilla stessa. Prima di intraprendere il viaggio, il guerrino avverte Anello e chiede se un suo familiare potesse accompagnarlo verso alla base di questi monti, e l'oste dice: nessun altro può accompagnarti se non me. Prima di intraprendere questo viaggio, come di usanza, passano presso il monastero e verso quelli che erano i gendarmi,
la guardia,
diciamo le guardie del posto, per avvertirli che appunto sarebbe andato lì, in questi luoghi, e subito vengono ammoniti: no, nuovo di perdizione, per essere comunicati, anche te oste, come ti permetti di accompagnare questo nobile uomo verso la perdizione, non dovreste neanche nominarla, cioè anche ammonizione pesante, e fa comprendere insomma che in quel momento c'erano molta attenzione nel scoraggiare qualsiasi cavaliere nell'affrontare questo viaggio. Noi dobbiamo sapere che la meta del paradiso, che viene scritto come il paradiso della regina Sibilla, effettivamente nel Medioevo era una meta molto ambita dai cavalieri italiani, ma di tutta Europa. C'è un magnifico altro libro che parla di questo, di Antoine de la Salle, che è il paradiso della regina Sibilla, che appunto descrive come i cavalieri usassero incidere i propri nomi nell'antro prima di entrare nella vera e propria caverna della Sibilla. C'era una piccola stanza, diciamo, tra virgolette, un piccolo androne d'ingresso in questa caverna, dove i cavalieri lasciavano i propri nomi prima di avventurarsi nel paradiso della regina Sibilla. Anche perché questo paradiso tutti ammonivano, cioè all'epoca, che fosse un paradiso, ma un paradiso lussurioso e di illusione, dove sostanzialmente, se non avevi la forza di uscire da questa bellezza, certo, profusa in quel momento, saresti stato imprigionato per sempre in quella caverna, sarebbe stata una, quello che avviene appunto in questa illusione. Maya è una rete, è una catena che nella sua illusione ti avvolge e ti incatena a questa realtà, a questa che è realtà, ma sostanzialmente è illusione. Maya, demonologia stessa significa illusione.
Sì, sì, finto, il velo di Maya, insomma, di... Esatto. È sintomatico, sì.
E per tornare alla Sibilla, era proprio questo che avveniva. Tutti sono d'accordo, tutti quelli che affrontano questo argomento, Antoine de la Salle, Andrea da Barberino.
Sì, poi Antoine de la Salle nella sua opera lo chiama proprio il paradiso della regina Sibilla, quindi proprio...
Sì, sì, si intitola proprio così, esatto, l'opera di, sì, Antoine, sì, de la Salle, che prende quell'opera per, non mi ricordo quale marchesa francese, e lui riporta anche tutti i nomi incisi in quel momento, fino a quel momento, nella grotta, quindi effettivamente ci andavano i cavalieri, certo, in questa grotta, era una cosa abbastanza reale. Curiosità cinematografica, dovete sapere che il grande Walt Disney, l'irreprensibile Walt Disney, nell'icona che vedete del castello della Walt Disney, sì, quella lì è ripresa dal castello di Ludwig, non ricordo, 14esimo, 19esimo, 8esimo, non ricordo che numero, sì, che sta in Baviera.
Sì.
E questo Ludwig, questo castello, all'interno di questo castello è riprodotto proprio l'antro della regina Sibilla, in questo, perché la curiosità, questo per far comprendere che la curiosità medievale verso i sibillini in Italia era molto forte, i cavalieri che volevano affrontare queste prove non erano pochi, ma erano numerosi. Torniamo al nostro Guerrino, quindi comprendete anche che l'attrazione del cavaliere verso la conoscenza, con tutto quel contesto storico, li portava ai sibillini, e comprendete che l'altro potere, quello che invece era infastidito che i cavalieri acquisissero questa sapienza, questa conoscenza, cioè in questo caso la Chiesa,
certo,
cercava di impedire in tutti i modi che i cavalieri entrassero in questo antro, che intraprendessero questa prova, col tutto che i cavalieri sapevano che quella era una prova per se stessi, cioè non era tanto godere di questo paradiso della regina Sibilla, ma era godere di questo paradiso e saperne poi uscire dopo un anno indenni, cioè saper poi rinunciare alla bellezza e alle ricchezze, alla lussuria, ai cibi squisiti e ai vini altrettanto presenti in quel paradiso, saper di rinunciare per tornare. Era una sorta di attraversamento, di viaggio negli inferi, se vogliamo ricollegarci alle storie raccontate nelle puntate dell'anno scorso.
Sì, precedenti. Senti, Barone, c'è una domanda, ce la fa Federica, che salutiamo, sì, e ci chiede se la Sibilla, appunto, di cui tu adesso stai parlando, è la stessa che viene chiamata Cumana, o sono due, diciamo, profetesse diverse?
Sono due profetesse diverse. La Sibilla Cumana è appunto la Sibilla che si trova nel sud Italia, la Sibilla che affrontò e conobbe invece Enea,
esatto,
nell'Eneide, che è attestata, diciamo, dalle parti di Napoli, più o meno, in Campania,
certo, comunque,
non nelle Marche. Ma no, questa è la conosciamo come Fatalcina o Sibilla Picena.
In realtà
è una Sibilla molto antica, se volete la storia, brevemente, perché poi se no perdiamo troppo,
sì, va
il
bene,
filo del discorso, lo sento brevemente. Quella è una Sibilla, forse la più antica in Italia, si chiama Picena proprio perché l'iscrizione che era presente prima che,
sì,
diverse peripezie, il papato prima per interrompere il flusso dei cavalieri intorno al 1600 fece esplodere con la dinamite quell'antro, ma era ancora visibile sia la parte esterna, quella, che era raffigurava sostanzialmente come un arco a volta, come un arco gotico, no? Rappresentava una vagina penetrata da un pene, era proprio visibile a occhio nudo, riconoscibilissima, e in questa facciata era scritto in bustrofedico, in runico italico, sì, se vogliamo chiamarlo così, se appunto Sibilla Picena, perché i piceni attestati in quelle zone furono i primi a scoprirla, e si parla del 2000 a.C. più o meno.
Certo. Va bene.
Con vicissitudini di riconoscimento più o meno alternate, arriviamo fino al 1300 dopo Cristo, quindi dopo circa 3000 anni, anzi forse di più, 3500 anni, ha una nuova attrazione molto forte, che questa Sibilla ha non solo per le genti d'Italia, non solo per i cavalieri dell'Italia, ma per i cavalieri presenti in tutta Europa. Torniamo brevemente al nostro Guerrino, se no tra le pause musicali, certo, e altro non facciamo un tempo a raccontare la sua avventura con la Fadalcina. E arriva, nonostante appunto le ammunizioni delle guardie presenti a Norcia, lui comunque decide di procedere e le ammonisce dicendo semplicemente: non sto andando lì per godere delle bellezze o della perdizione che offre questa fata, ma sto lì per ricercare le mie origini. Di fronte a ciò assistisce le guardie e procede. Un'altra ammonizione avviene appunto dai tre romiti, che sono dei preti che stanno a guardia di un posto, era presente un romitorio in quello che oggi riconosciamo come il bosco di San Silvestro, per chi conosce la zona, ma per chi vuole andare sappia che lì c'è un bosco chiamato il bosco di San Silvestro. Lì c'era questo romitorio dove dormivano preti o monaci chiamati romiti, che cercavano in tutti i modi di impedire che i cavalieri proseguissero verso questo viaggio, verso questa Sibilla. Anche questi fanno lo stesso con il buon Guerrino, e Guerrino ha la stessa determinazione, anche se poi lì in quel momento lascia finalmente l'oste, che non vuole proseguire oltre perché lui non vuole prendere la scomunica automatica che avveniva per i cavalieri che proseguivano il cammino verso la Sibilla, e l'oste torna indietro, e mentre Guerrino dice: sì, datemi la scomunica anche sti cazzi, la Bolzanina. E procedo per il mio cammino, e procede superando anche questo ulteriore ostacolo offerto dal dubbio, no? Questi rappresentano sostanzialmente quello che è il dubbio, quello che è cercando di persuaderti a rinunciare alla conoscenza. Lui procede e arriva finalmente alla caverna, sta per entrare, ma prima di entrare io credo che sia ora per me soprattutto di prendermi una breve pausa.
Va bene, allora andiamo un attimo in pausa a sentire il Cabaret Nocturne con Blind Trust e poi torniamo subito da voi.
We'll be right back.
Aver sentito questo pezzo che dura ancora un po', ma siccome il tempo stringe, le avventure di Guerrino e il Meschino vanno raccontate da Barone, noi interrompiamo questo bellissimo pezzo e lo risentiremo poi magari un'altra volta. Allora prego Barone, ci racconti allora di questo incontro. Ci sei? Mi senti Barone? Barone mi sa che non ci sente, quindi allora andiamo a sentirci un altro po' di musica e poi torniamo da voi perché Barone non riusciamo più a sentirlo.
Mi
senti?
Mi sento bene.
Ok, era stata. Allora facciamo prova, mi senti Barone?
Prova,
Barone ci sente forte e chiaro, ecco, lo abbiamo ripreso e quindi adesso insomma entriamo nel vivo di questo incontro.
Nel vivo di questo incontro, ci siamo lasciati che il Guerrino stava per entrare nell'antro, era arrivato finalmente a meta e entra nell'antro e muove i primi passi, lui era armato di, oltre che della spada, che viene sottolineato, che Andrea Barberino sottolinea che il Guerrino, oltre che portarsi le cibarie, il vino, le candele e l'acciarino, era provvisto soprattutto della spada, quindi ci va con un'attitudine come Enea, certo. Entra armato negli inferi, il Guerrino entra armato in questo antro della regina di Villa. E entra nel buio che caratterizzava questo luogo, soprattutto perché passava da una situazione di luce, una situazione di buio, no? Appena entri da uno stato di luce solare, entri in un luogo buio, i tuoi occhi affaticano un pochettino ad abituarsi a questo nuovo ambiente. La stessa cosa avviene per il Guerrino, quindi muove i suoi primi passi incerti e in questi primi passi inciampa su qualcosa di viscido, anche se grosso, che strisciava appunto nel terreno. E lui, non facendosi quasi caso, cerca di proseguire il suo cammino, ma viene fermato proprio da una voce che lo rimprovera e che gli chiede perché indifferente li calpesti e passi oltre. E lui chiede: ma chi sei tu sostanzialmente? E lui prima chiede: ma prima di sapere chi sono io, voglio sapere chi sei tu, mai dirò chi sono io. Guerrino si presenta e quest'altro essere si presenta a sua volta e denuncia semplicemente che sappi che il mio nome è Marco e che per avere fin da piccino fatto male al mio prossimo fui in tal guisa dannato a stare. La mia vita fu una continua serie di scelleraggini, non volli mai imparare nessuna virtù e di durar fatica non ne volli sapere, portando invidia a ogni cosa creata e datomi alla pigrizia mi trovai ingolfato in ogni vizio e peccato, fatto che ognuno mi aveva in odio ed ero divenuto nemico a me stesso, stanco di vivere così malamente tra la noia, le colpe e i rimorsi. Saputo che era questa stessa fata, mi decisi a rivolgermi a lei per vedere se avesse saputo o potuto trovare qualche rimedio alla mia sciagurata condizione. Giunto a una porta che trovasi distante da qui un centinaio di braccia, battei forte a quella e mi fu risposto che, stante la mia gran cattiveria, non avrei potuto entrare dentro. Udito questo, mi diedi a imprecare contro il cielo e la terra, maledicendo tutte le cose create e bestemmiando Dio, la Vergine e i Santi. Non avendo terminato quelle frasi di maledizione, che tosto mi vidi cangiato in un orrido serpente, il quale divenni allora, tu mi vedi anche adesso, essendo stato condannato a vivere così fino al giorno del giudizio finale. Ecco, questa è la presentazione di Marco. Marco all'epoca era una chiara, diciamo, indicazione anche sull'origine della etnica dell'uomo che precedentemente abitava in questo serpente. Ecco, Marco rappresenta proprio la sciagura, l'inedia, la pigrizia. Nemico del creato, nemico della bellezza, nemico della fatica e nemico soprattutto di se stesso, ero divenuto nemico a me stesso, si definisce. Senti, passato oltre, dice Guerrino, si domanda anche se è il caso di rivolgere un pensiero, una preghiera per risollevare le sorti di questo Marco, ma sostanzialmente si accorge che sarebbe stato tempo sprecato, avrebbe anzi compiuto peccato egli stesso, ricordandoci sempre il periodo di cui stiamo parlando. E quindi prosegue semplicemente indifferente al Marco il suo cammino e e bussa alle porte del paradiso della regina Sibilla. Dovete sapere che in questa descrizione, come poi fedelmente non si conoscevano direttamente né Antoine de la Salle né Andrea del Barberino, tutti descrivono che in queste porte c'erano due grifoni, due draghi con occhi rossi che ammonivano il cavaliere che stava per entrare. Ma la storia di Marco ci fa anche capire che non è che il paradiso della regina Sibilla fosse il rifugio dei dannati o il rifugio dei perdenti, dei poveracci, perché questi venivano semplicemente abbandonati a se stessi e trasformati in bestie immonde dalla regina stessa, perché l'antro era il paradiso della regina Sibilla, era invece riservato ai giusti, ai probi, ai coraggiosi, che in quel passaggio riconoscevano una prova,
certo,
e non andavano lì a ricercare come sono un dannato, sono un reietto, sono un fallito, un nulla facente, ricerco e vado a godere il resto dei miei giorni nel paradiso della regina Sibilla. No, non è per te l'ingresso, non sei degno di entrare. Degni di entrare che con tutto può perdersi in questo, in questa illusione data da Paradiso stesso, è il cavaliere impavido che bussa alla porta. E infatti sia i grifoni descritti dal Guerrino che i draghi, che invece descrive Antoine de La Salle, avevano un registro, una sorta di tavola scritta che avvertiva il cavaliere che doveva egli stesso superare la prova. In questo caso c'è un termine basta, cioè entro un anno, entro quell'anno il guerrino doveva poi abbandonare il paradiso pena rimanerci fino alla fine dei giorni. Antoine de La Salle è un po' più descrittivo, nel senso dà la possibilità, tre possibilità al cavaliere: o nei primi tre giorni, o nei primi nove, o entro l'anno il cavaliere sarebbe dovuto uscire dal paradiso per evitare appunto di restarci per sempre. Il guerrino entra in questo mondo meraviglioso con queste damigelle bellissime, la regina stessa affascinante e quasi irresistibile che lo ammalia e lo guarda con occhi volitivi, ma lui resiste, di tanto in tanto ricorda se stesso e riesce a fare la domanda senza diciamo incorrere in peccato tra virgolette, e la regina Sibilla gli risponde: c'è quello che posso dirti io, che tu non sei figlio di schiavi, bensì sei di nobili origini, e a tre mesi i tuoi genitori furono costretti perché la nave ebbe un problema, diciamo così, furono naufraghi sostanzialmente, fu costretto ad abbandonarti a Costantinopoli. Qui te raccolse questo mercante che poi ti fece suo schiavo. Però sappi che le tue origini sono nobili.
Certo.
Descrive brevemente quello che è la tua infanzia, e quindi descrive chiaramente, si avvicina più di tutti, se non altro più di tutti i suoi viaggi, le risposte vengono fornite dalla Sibilla. Dopodiché gli dice: però per dirti altro dovresti concederti a me. E il guerrino rifiuta e entra quindi nelle disgrazie della regina stessa e osserva anche quello che è una trasformazione. Tutti, anche in questo caso anche il Andrea Barberino, descrivono che il giorno del venerdì gli abitanti di questo meraviglioso paradiso, che oltre alla demigelle e alla regina c'erano anche i cavalieri che non erano riusciti a uscirne, quindi erano seduto a queste tentazioni, si venivano trasformati in rospi, in serpenti, draghi, scorpioni, e lui, Andrea Barberino, è bravo a descrivere anche il perché alcuni vengono trasformati in draghi e altri in scorpioni e altri in rospi, a secondo delle colpe che avevano colpito questi cavalieri e queste damigelle.
Certo. Quindi possiamo dire che questa ricerca, anzi questa venuta del guerrino alla Sibilla è stata un po' una ricerca di sé sui Monti Sibillini che lui
assolutamente fa. Sì, assolutamente sì, è una discesa appunto nell'infero, è una discesa nel sé, è un mettersi alla prova. Il guerrino, come tutti i cavalieri che hanno lasciato la propria firma in quelle rocce, queste rocce attualmente credo siano visibili in parte almeno nel museo di Monte Monaco nelle Marche. Certo. Che sta appunto nei Sibillini.
Quindi poi questa discesa sempre per appunto questa discesa nel basso per cercare invece il proprio sé più alto l'abbiamo vista appunto nell'Eneide con Enea, l'abbiamo vista anche in Dante, sempre queste discese giù per cercare invece qualcosa di solare, di estremamente alto.
Certamente, poi Dante riesce anche, no, cioè, dopo questa discesa tant'è che l'ingresso in purgatorio è la parte più bassa dell'inferno, secondo Dante, no? Che il mondo viene capo, una sorta di sottosopra del 1300, certo. Quello che oggi, per chi ha visto Strange Things, questa serie TV su Netflix, si parla del sottosopra. Ecco, il sottosopra del già Dante aveva dato una descrizione di ciò che fosse, cioè attraverso un pelo laido di Lucifero, Dante si ritrova capovolto, nonostante fosse lui stesso a testa in giù, si ritrova invece a testa in sopra in un altro mondo che è il Purgatorio, che è invece una salita, un monte alla cima della quale troverà di nuovo il paradiso. Ecco, c'è, cioè, proprio da una discesa, cioè una risalita che ti porta verso le più alte sfere celesti, diciamo così. Invece, nella descrizione di Andrea Barberino di questi peccatori, volevo semplicemente affrontarne un paio, no? Sì. Osservai altresì cert'altri esseri di veder brutti e laidi come tanti rossi, grossi talmente gonfiati tanto da far credere a chi li guardava che dovessero un istante all'altro scoppiare. E la Fadalcina rispose: cotesti furono al mondo invidiosi, e perciò dal livore che li consuma pacca e debbano farsi in pezzi. E il Gorrino nuovamente: sarebbe desideroso di conoscere perché taluni di quegli esseri siffattamente trasformati avessero tre bocche molto grandi, e tra esse una assai più spaziosa delle altre. E la fata, aderendo al suo dire, così rispose: questi sono coloro che, avarissimi e cupidi d'altrui denaro, danneggiano il prossimo, mostrandosi nemici di Dio e dei poveri. La loro disperazione li trasse al castigo, e del troppo voler ottennero così trovarsi ridotti. E così via, poi altri peccati, che, cioè altre forme che i cavalieri o le damigelle assumevano in questo paradiso.
Perfetto.
E il, come dicevo prima, il Guerrino subito dopo si sottrae alle grinfie della regina, non vuole giacere con lei anche al costo di non ottenere l'informazione che, certo, tanto bramava, cioè dove fossero i suoi genitori. Viene respinto alla regina, lui torna un pochettino all'assalto, ma sa che sta per scadere il tempo, quindi la regina dice: guarda, non sei benvenuto nel mio paradiso. Lo fa accompagnare da una damigella verso la porta, e il Guerrino, integerrimo, non ha fatto la scivo, abbandona questo luogo dirigendosi verso, di nuovo verso un'orcia e verso l'oste che l'aveva così ben ospitato. Qui si conclude l'avventura, questa parte quinta dell'avventura di Guerrino del Temeschino. Sì. Qui dovremmo, appunto, come procedevi tu, fare delle considerazioni a riguardo. A parte che abbiamo già descritto, fortunatamente la narrazione ci ha permesso di affrontare un pochettino chi era la Sibilla, cosa ha rappresentato per i cavalieri nel Medioevo, cosa ha rappresentato fino al 1800, fino al 1600, in un momento in cui la Chiesa decise di addirittura usare la dinamite per interrompere questo pellegrinaggio di cavalieri verso questo paradiso della regina Sibilla. E quindi, tanto, cioè, se la Chiesa usa la dinamite, se dentro non c'è sta niente,
certo,
perché devi usare la dinamite?
Certo, certo. Beh, un po' come anche il Presidente la scorsa puntata ci diceva che, appunto, molti luoghi sacri del paganesimo sono stati distrutti, presi a martellate. Ecco, in questo caso, usata
in questo caso un po' più pesante è stata la dinamite. Poi, esatto, più qualcuno un po' più scellerato, diciamo emulando quello che ha fatto il Papa, ha tentato di riaprire lo stesso varco chiuso precedentemente dalla Chiesa, e l'ha fatto con la stessa arma, con la dinamite. Ora, cioè, noi dobbiamo comprendere che certi posti, certi varchi, certi antri, in quel caso sono anche fisici, per carità, ma vanno,
certo,
vanno ricercati non tanto fisicamente. Quindi aiutano quei posti a ricercare questa discesa negli inferi, questo profondo, diciamo,
viaggio,
introspezione,
certo,
no? Questa profonda discesa, ma è più uno stato interiore che devi raggiungere, mettersi alla prova anche in questo mondo, anche in queste prove che quotidianamente ci offrono, cioè sostanzialmente potevamo benissimo sfruttare il lockdown per raggiungere questi gironi infernali descritti da Dante, perché sono stati 7 mesi dentro casa, porco Giuda, quindi sostanzialmente un po' gli insoli li abbiamo vissuti, abbiamo sopportati, no?
Certo.
Ecco, questo è l'invito che facciamo anche noi. Cioè, queste storie rinascimentali ricordano un po' anche il nostro momento. In quel momento ha fatto nascere dei geni, ha fatto nascere delle eccellenze in questo territorio, in questa etnia italica,
certo,
delle eccellenze, dei geni strepitosi che hanno influenzato l'avvenire poi di tutto il mondo, di tutto il globo. Ecco, in questo momento che più o meno di censura, di persecuzione, di assoluta barbarie, è probabile, e noi siamo adoperati a cercarlo sicuramente, che invece nascano dei geni come all'epoca, che ci sia un nuovo rinascimento.
Assolutamente, assolutamente. Poi insomma ricordiamo, per chi invece volesse proprio avventurarsi fisicamente, perché insomma sappiamo che abbiamo qualcuno che si avventura anche sui Monti Sibillini proprio fisicamente, ecco, ricordiamo che quando si va lì, come diceva Barone, si va a trovare una divinità pagana, quindi che l'attitudine sia quella perlomeno.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Benissimo, allora abbiamo concluso, Barone?
Sì, abbiamo concluso, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo.
Diamo appuntamento a lunedì prossimo, ricordiamo che è possibile acquistare le magliette di Radio Bandiera Nera, che tra l'altro sono belle da morire, e anche le spillette per chi poi le voglia prendere. Se le volete mi scrivete, chiaramente adesso la pagina non è ancora attiva ma verrà ripristinata anche sulla posta della pagina, e noi insomma vi spediremo le magliette belle, bellissime, belle e ribelli di Radio Bandiera Nera. Va bene, allora io ringrazio Barone.
Saluti a tutti voi.
Saluti, noi chiaramente l'appuntamento ve lo diamo sempre la prossima settimana, sempre qua su RBN, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, sempre dalle 19 alle 21:30 con il canto della civetta. Grazie a tutti per averci ascoltato, alla prossima settimana. Ciao! Ciao ciao! Ciao.